Riprendiamo la lettura di questo documento. Vi ricordo alcune cose. La volta scorsa abbiamo letto qualcosa della introduzione. Io stasera mi metterei subito a leggere il testo, il primo capitolo, però è abbastanza lungo. Sono 5 i capitoli e ciascuno è composto di 4, 6, 5 punti sotto lo stesso cappello. Ora io ritornerei a leggere il paragrafo 17 che abbiamo letto sì e no la volta scorsa, che fa parte della introduzione. E subito però, per rendere ancora più comprensibile questo tipo di lettura, guarderei le ultime righe di questo documento. Vi ricordate una esortazione apostolica? Avevamo cercato la volta scorsa di avere chiaro la distinzione tra esortazione apostolica e enciclica. La parola enciclica dice una lettera concordata con i vescovi, però in silenzio, di tutto il mondo, scritta dal Papa su un tema importante. La enciclica, dice la parola stessa, è una lettera che nasce da tutti, cerchio, e che è inviata a tutti. Mentre invece l'esortazione apostolica è il frutto di un sinodo che può essere della Chiesa universale o può essere di una regione. Il sinodo di questi ultimi 2 mesi è stato un sinodo di 7-9 regioni, nazioni, ora si usa questo termine, dell'America del Sud. L'Amazzonia ha molti proprietari. Il proprietario maggiore è il Brasile, però la Colombia si affaccia sull'Amazzonia, l'Ecuador si affaccia, il Perù si affaccia, e poi pensate alle nazioni invece che sono ad ovest, quindi l'Argentina. Quello che è estremamente importante sarà poi quello che il Papa dirà a conclusione di questo sinodo, sarà una esortazione. Questa, leggiamo proprio le ultime righe, chi c'ha il testo in mano le può cercare, dato a Roma, presso San Pietro, si scrive sempre così, alla chiusura dell'anno della fede, il 24 novembre, solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, dell'anno 2013, primo del mio pontificato. Il Papa, se ricordate, vi ho detto, ha partecipato al sinodo come vescovo, è stato fatto Papa e poi rapidamente ha raccolto tutti i contributi e ha fatto questa esortazione, essendo la prima del suo pontificato e il suo programma. E difatti il paragrafo 17 dice il programma del Papa. Ritorniamo al paragrafo 17. Qui ho scelto di proporre alcune linee che possano incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice. Negli anni tra il 2005, ma anche prima ancora del 2000, nell'attesa del fatidico 2000, se ricordate, Giovanni Paolo II aveva scritto dei testi molto belli, l'esigenza di una nuova evangelizzazione, si usavano questi termini. Ecco, il Papa preferisce di una nuova tappa evangelizzatrice, perché l'equivoco della nuova evangelizzazione poteva essere facile. Che cosa dire di nuovo? Niente. Però bisogna dirlo in un modo nuovo. E il mondo di oggi ha delle domande ben precise, generate dal suo stile di vita, generate dalla cultura, generate dal progresso tecnico rapidissimo negli ultimi 200 anni, anzi in questo mezzo secolo è stato travolgente il progresso tecnico. E lui dice, possono incoraggiare e orientare in tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo. In questo quadro, e in base alla dottrina della Costituzione dogmatica Lumen Gentium, il documento forse più importante del Concilio Vaticano II, ho deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi ampiamente sulle seguenti questioni. E qui le enumera, non sono i capitoli dell'esortazione, ma sono i problemi che all'inizio del suo pontificato aveva chiari. E se li leggiamo con i suoi discorsi di tutti i giorni. Qualche volta avrete sentito critiche al Papa, purtroppo credo di sì. Ma chi critica non sa che il Papa, o non vuol saperlo, ha un programma e l'ha detto subito. E cadono dal pero, ma leggiamo. Riforma della Chiesa in uscita missionaria. Hai voglia, i contrasti in Vaticano e tutto quello che ha tentato di fare. E l'uscita missionaria, vi ricordate quelle frasi anche un po' tipiche a effetto, no? Chiesa in uscita, eccetera, eccetera. Le tentazioni degli operatori pastorali. Qualche volta si sente dire il Papa la dà addosso ai vescovi, ai preti, li stimola, però le tentazioni degli operatori pastorali ci sono, e come? E un certo adagiarsi c'è. Cioè, la Chiesa, questo terzo punto poi è quello che non va giù a tanti, la Chiesa intesa come totalità del popolo di Dio che evangelizza. L'evangelizzazione non è degli operatori pastorali, l'evangelizzazione è del popolo. Pensate all'importanza della famiglia, quanto è stata un po' dimenticata e quanto oggi incide in una desacralizzazione. Perché nella famiglia il pregare insieme è diventato un'abitudine rara, eh? Il parlare del Signore, il vivere certe esperienze, un'abitudine rara. E evangelizzatori non sono i vescovi, tantomeno il Papa da solo, ma neppure i preti. È un popolo che deve esprimere una gioia. Scusate, la gioia ci può essere da soli. La gioia da soli non la si pensa mai. Quando pensiamo di far festa, invitiamo qualcuno, mi sbaglio? E avere questa esperienza di gioia profonda sarebbe l'unica possibilità di attirare a questa gioia qualcun altro. E poi un brano di questa lettera, poi di questa esortazione andremo a leggerlo, o diversi paragrafi. L'omelia e la sua preparazione. Quando è uscita hanno fatto tanti discorsi, corta, eccetera, eccetera, significativa, non troppo dottrinale, e leggeremo. Poi quest'ultimo, questo ultimo non nell'elenco, ma l'inclusione sociale dei poveri. Quanta gente dice sono stufa di sentire parlare dei poveri dal Papa. Si chiamino poveri, si chiamino senza dimora, si chiamino migranti o basta. Parli d'altro. Il suo pontificato quante volte ha parlato dei poveri come scarti? E positivamente l'impegno qual è? L'inclusione. Le parole chiave del ministero. Esempio, il punto F che ha sotto gli occhi il testo. La pace e il dialogo sociale. Chi può mettere in rapporto questo programma che non è stato subito evidente, con un documento recente? Che è caduto quasi nel silenzio, eh? Che è caduto quasi, ma una cosa importante, la televisione ha rappresentato delle foto, se ne è parlato un giorno o due, nella chiesa se ne sta parlando, mugugnando, ma la pace e il dialogo, il documento di Abu Dhabi, firmato con l'imam dell'Egitto, della moschea di Al-Azhar, e per il Papa è un documento importantissimo ed è intitolato per la pace e la fratellanza universale. La pace e il dialogo. Quante critiche amare e pesanti. È il suo programma pastorale. non bara, non inventa giorno dopo giorno qualche cosa. Primo anno del suo pontificato era già chiaro. Le motivazioni spirituali per l'impegno missionario. Ma chi può essere degno di annunciare Gesù Cristo? E quali sono le motivazioni spirituali per fare questo annuncio, per viverlo nella gioia e per manifestarlo agli altri? Ecco, siamo andati a leggere il paragrafo 17 per capire, no? Quindi è dentro un grande obiettivo. Vediamo il capitolo primo. Se prendete l'indice, troverete i diversi capitoli, sono cinque. Per avere un quadro, li andiamo a leggere rapidamente. Noi stasera leggeremo metà del primo capitolo, presenteremo metà soltanto, perché è molto denso. Capitolo primo, scusate, abbiamo vissuto l'ottobre missionario. La radice dell'ottobre missionario è qua. Il Papa che ha chiesto uno slancio missionario nuovo e ha detto con molta chiarezza: essere missionari non è essere raccoglitori di consenso, assolutamente. Non si tratta di far numero, si tratta di mostrare una verità intima del cuore, la gioia di aver incontrato Gesù Cristo apertamente. Il primo capitolo è la trasformazione missionaria della Chiesa. Inizialmente la parola Chiesa in uscita, l'avete sentita, no? Chiesa in uscita, ha fatto impressione. Adesso diventa barzelletta, in certi ambienti. Il Papa è latinoamericano, è un argentino dalla testa ai piedi. E vanno molto a slogan anche le loro affermazioni. Chiesa in uscita potrebbe sembrare una parola strana, ma il Papa continua a ripetere che se la Chiesa non si sporge fuori, non accoglie, ma anche una famiglia che si difende, che considera il mondo nemico, educa i figli, qualche volta si scusa dicendo li tutelo, li difendo, ma li educa i figli? Una famiglia che si sente assediata, che diventa una roccaforte, non educa i figli, li difenderà anche un po'. Un conto è lasciarli pascolare, è un altro discorso. Anche frutto del comodo, della incapacità o dell'impreparazione, non stiamo a giudicare nessuno. E un conto invece è saper fare quel passaggio tra l'intimità del cuore e la realtà della vita di tutti i giorni. Il secondo capitolo, nella crisi dell'impegno comunitario, che sarà il capitolo più difficile. Perché oggi fare comunità non siamo capaci. Le feste non nascono dalla gioia, sono cercate per entrare in una cosiddetta gioia. Faccio l'esempio. Perché si cercano le feste soprattutto da parte dei giovani? Per scaricarsi, per svuotarsi. Mi sbaglio? Ma le feste o sono frutto di una gioia che c'è già e si va a portare la gioia agli altri? Se una festa fosse una mangiata, è una festa? Non è una festa, è una mangiata. Può essere anche buono il cibo. Se io vado in montagna con dei ragazzi, io l'ho fatto tante volte, sono stato tutte le volte sorpreso, sono andato con dei ragazzi che avevano creduto nel prete che diceva loro andiamo per rifugi con lo zaino, faticheremo un po', ma poi lo stare insieme li ha contagiati. Non avevamo detto in anticipo che dovevano portare in certe situazioni difficili qualcuno lo zaino di qualcun'altra, più debole, più fragile, ma è successo tranquillamente. Quanti giovanottoni ho visto portare due zaini per ore? Non ha chiesto a nessuno. Ma se si è felici di stare insieme, è normalissimo. O fermarsi per aiutare, o dire arriveremo, facciamo un po' di pazienza, ma ce la facciamo. Quindi c'è una crisi dell'impegno comunitario, che è la trasmissione della gioia. E poi c'è una precisazione, il capitolo terzo, l'annuncio del Vangelo. Ma che cos'è il Vangelo? In che cosa consiste? Il capitolo quarto, anche questo è parecchio difficile, perché ritorna al concetto di comunità. Qui il Papa tira fuori delle cose un po' strane. Faticheremo un po', ma credo che ci arricchiranno. La dimensione sociale dell'evangelizzazione ha un chiodo qua, chiarissimo, che parlare a tu per tu serve, ma non radica la verità, la serve. Quindi l'incontro con una persona competente, la lettura di un libro, il mettersi a disposizione di qualcuno perché possa intuire e capire qualcosa, benissimo. Ma se non si vive insieme certi valori, non si radicano. E lo sappiamo, che è vero. E qui tira fuori immagini stranissime, che sulle prime ci fanno anche chiedere: ma perché ha fatto questi discorsi? Vedete. L'ultimo capitolo, evangelizzatori con spirito, perché il vero evangelizzatore è lo Spirito Santo, è colui che è Gesù, ma chi ci dà la comprensione di quello che Gesù è, di quello che Gesù ha detto, di quello che Gesù ha fatto, è lo Spirito che ci è stato donato con la Pentecoste. Ci siamo? Bene. Veniamo al capitolo primo, vedremo i primi due punti. Io vi chiedo un sacrificio, se siete d'accordo tutti. Usciamo un po' dai discorsi un po' generali, Leggiamo puntualmente, siete d'accordo? Perché se vogliamo veramente questa esortazione farla nostra, dobbiamo masticarla tutta. Ecco perché vi dicevo, faremo un po' di incontri di seguito sulla stessa. Poi passeremo all'altro libro, ma quando riusciremo a finire. Leggo subito il paragrafo 19. L'evangelizzazione obbedisce al mandato missionario di Gesù. La prima lampante verità. Perché evangelizzare? Evangelizzare, sapete cosa significa in greco? Dire che si è felici. Perché si è fatta una scoperta, un incontro. Ci è stata detta una verità che ha dato luce alla vita, senso all'esistenza. Faccio un esempio difficile. Tutti i genitori sanno benissimo che trasmettono ai figli anche il loro sentire, il loro modo di vivere, lo sanno. E non si può dire che i genitori sono obbligati ad essere perfetti. Si sforzano, si impegnano. Hanno giorni di felicità e giorni di tristezza, giorni di fatica, però i genitori sanno che se non sono sereni e felici, i figli ne hanno un qualche dato. Quale è difficile misurare. Mi sbaglio? Non c'è genitore che non lo sa. Ma non c'è neppure prete che non lo sa. Un prete mugugnone, arrabbiato, scontento di sé, cosa regala? Che buona notizia può offrire? La buona notizia non è fatta di parole. Se una persona ti viene incontro sorridendo e ti saluta, che cosa dite voi? Che bello! Se una persona vi viene incontro con il muso e vi saluta e dice perché mi ha salutato, che cosa vuol dirmi? Ce l'ha con me? Si può interpretare in tutti i modi il saluto. Perché il muso, la tristezza, l'incapacità di trasmettere qualcosa che è vero ed è dentro, rende la relazione difficilissima, difficilissima. E qui lo dice, è Gesù che ce l'ha detto. Allora, tiriamo le somme. Chi evangelizza, chi può dire questa verità bella di aver incontrato Gesù? Chi è felice di averlo incontrato? Chi non è felice di averlo incontrato? Ricordate la conversione di Paolo, come si può riassumere quel racconto fatto 3 volte nel libro degli Atti. Significativo, questo è il libro degli Atti degli Apostoli, in un modo strano, racconta la conversione di Paolo 3 volte. Una volta al fatto, e lo dice. Un'altra volta, in una predica di Paolo, quando è nel tempio assediato da un tumulto, che dice che cosa gli è successo. Vuole dire poi un'altra cosa, ma lui racconta che cosa. La terza volta è incarcerato a Cesarea di Palestina perché viene a trovarlo un curioso governante con la moglie, che non era neppure moglie, ma era concubina, e vuol sapere perché quest'uomo strano conosciuto in carcere. Parla per la terza volta della sua conversione. C'era bisogno di raccontare lo stesso fatto 3 volte, significa che è veramente. E Paolo, quando parla della sua conversione, dice semplicemente: poi ho incontrato Gesù, che mi ha cambiato la vita, l'ho incontrato. Punto primo, una chiesa in uscita. Questo paragrafo, il paragrafo 20, parte da una certezza che è tipica anche del modo di pensare antico, greco, dei grandi filosofi. Io riassumo il modo di pensare in un principio che è molto conosciuto. In latino suona bonum diffusivum, il bene si espande, il bene per definizione si regala, il bene che non si regala non è bene. Fate un'applicazione. Il regalo che cos'è? Venire incontro ai bisogni, ma ai bisogni più interiori. Se io penso al denaro e rimaniamo in un bene molto esterno, che serve dei bisogni e basta. Se il denaro si tiene, è lì e non serve a niente e a nessuno, è solo la gioia di chi fragilissimo ha bisogno di sapere di avere dei soldi per sapere di esistere. Mi sbaglio? Quando il bene è bene vero, si usa, si diffonde. Quante volte ho sentito dire: abito in una bella casa e non viene nessuno a trovarmi. Quante volte l'ho sentito dire? Una casa è casa se visitata, se si incontrano le persone. Se i figli non stanno mai in casa e la considerano un albergo, i genitori ci patiscono. E che cosa pensano? Che cosa manca loro? Perché non c'è attrattiva della casa? Perché escono sempre, è vero, l'età, bisogno di novità, eccetera, ma se una casa è casa, si sta bene, si sta bene. Il bene diffusivo di sé, bonum diffusivum sui, dicevano i medievali. Il greco, potrei citarlo, ma me lo sono dimenticato, è di Aristotele. Cioè, è bene ciò che si regala, ciò che non si regala non è bene. Ciò che si tiene stretto in mano lo si fa morire. Ma allora, se ho incontrato Gesù e Gesù per me è qualcuno che mi ha aiutato a scoprire il senso della vita, ne parla a tutti. Scusate, se ho incontrato una persona che vi racconta dei malori strani e di un primo verdetto emesso da un medico consultato, forse lei ha un tumore al fegato. Se volete bene alla persona, cosa cominciate a pensare? Conosco qualcuno? C'è una clinica? No, non è pensabile voler bene senza volere il bene della persona. Non si può pensare il bene così come tenuto per sé. Difatti, un papà ed una mamma, quando si ammalano, che cosa pensano? Al loro dolore anche, è umano, ma al fastidio che danno, a ciò che tolgono ai figli, a ciò che tolgono al marito o alla moglie. Non è così. Perché volere bene è volere il bene di tutti. E allora il Papa dice: quanto è chiaro, nella parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di uscita. Ah, capiamo il senso della parola uscita. Stare, regalare. Non si tratta di star fuori dalla porta della Chiesa. Io ho sentito delle irrisioni anche di persone apparentemente serie sul termine uscita, ma capisci? No? Se tu ti tieni un bene, te lo nascondi, cessa di essere un bene. Difatti, le persone che sono molto ricche hanno bisogno di far vedere che sono ricche e sfociano qualche cosa, perché se non sfociassero niente, la loro ricchezza non sarebbe tale. Chi nasconde tutto è un poveretto, ma proprio un poveretto, non è pure felice di essere ricco. Ma ci sono i ladri, ma no. Se veramente in una parrocchia si incontrano delle persone che amano il Signore, sono felici di andare. E loro stare insieme, dice questa gioia. E loro uscire, ritornare, è un portare questa gioia. È un comunicare. Uno dei saluti, che è poi una parola della scrittura, la gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace, ossia la nostra forza, la vostra forza. È un testo che viene dall'Antico Testamento. Lo dico sempre, ma capite quanto è stupido che un prete poi dica buona domenica. Ho salutato tutti, benedicendo e dicendo la gioia del Signore sia la nostra forza, poi dico buona domenica. Se io parlassi fuori della messa, non l'avessi benedetto, non l'avessi salutato con le parole della Scrittura, buona domenica ci stai come, buon appetito ci stai come, ma in un contesto differente, in un contesto anche religioso, ma di dialogo. Ma in una messa, a conclusione della messa, il Papa non l'ha mai detto, buona domenica, buon pranzo, lo dice all'Angelus, che è tutt'altro contesto. No, non dobbiamo immaginare, ma mi sbaglio? Ragioniamo un attimo. La gioia ce la porta il Signore, non è nostra. Cita qui il Papa parecchi testi. Il 21. La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria. Ma la gioia, per definizione, perché è il bene sentito, il bene goduto, come definite la gioia se non il bene goduto? È il bene goduto, se non è missionario, non è bene. Ce lo dimentichiamo questo. A metà di questo 21 ha sempre la dinamica dell'esodo e del dono, il bene, la gioia. La gioia di questa buona notizia è che Dio ci ama. 22. Ma qui prima di passare al 22 è meglio che mi fermi. Il Papa fa degli esempi tratti dal Vangelo. Quante volte Gesù, invitato a restare, dice no, altri aspettano. Famosissimo testo dell'inizio del Vangelo di Marco. Gesù si è appena sistemato a Cafarnao perché da Nazareth l'hanno cacciato malamente, ha chiesto a Pietro di poter abitare in casa sua, ve lo immaginate? Pietro, la moglie, probabilmente i figli di Gesù, messi per costa, perché erano casette vicine. Comunque, Gesù vive nella casa di Pietro. La sera che entra per la prima volta, gli dicono peccato. E lo dice Pietro a Gesù. La moglie ha una mamma ancora in casa, perché la suocera di Pietro abitava anche lei in quella casa. Aveva pensato di farmi un pranzetto e ha detto con la febbre. Vieni. Ci stringiamo un po' tutti e Gesù entra da lei. Non c'erano stanze, c'erano stanzoni. Va e non c'erano letti. Guarda in faccia questa donna, la tira su e gli dice: se hai pensato al pranzetto, fallo. E lo fa. Ma la notizia, boom, esplode. Dopo la cena c'è un sacco di gente che cerca Gesù e Gesù ascolta tutti. Poi finalmente la gente è quieta, è l'ora di andare a dormire, non sappiamo, ma lo stantore eolico Gesù scappa. Va a pregare. Alla mattina presto lo vanno a cercare. Cosa vuoi fare oggi? Guarda che c'è già di nuovo gente intorno alla casa che ti sta cercando. E la risposta di Gesù, ve la ricordate? Andiamocene altrove. Perché la gioia non può essere di pochi. La gioia vera è di tutti. È per tutti. Mi sbaglio? Infatti, più si è contenti. È stranissimo. È stranissimo. Se andiamo in chiesa, troviamo la chiesa affollata, se è caldo, se manca l'aria o se la gente chiacchiera, è tutto un altro discorso. Ma se la gente canta, è attenta, è felice, ci sta bene, ci sta bene. Non sta bene chi non sta bene con se stesso. Chi sfugge la gente è perché sfugge se stesso, sta male con se stesso. Ma chi cerca un pochino di comunione ed è felice delle relazioni. 22. La parola in sé è una potenzialità che non possiamo prevedere. La parola, l'annuncio. E prende il Papa la frase di Gesù. Vi ricordate l'esempio dell'agricoltore? Quando un agricoltore ha seminato, cosa fa? Coeta. Ha preparato la terra, eh? Finalmente semina e poi basta. Chi mette le fave in questi giorni sa che per 2 mesi è inutile che vada a vedere se si è qualche cosa. Poi a gennaio forse spunta qualche cosa e spera che non venga troppo presto. Tutto lì. Ma è tutto essere nelle mani di Dio, tutto essere nelle mani di Dio. Non è un mestiere dare gioia. È un essere nelle mani. Chi non è credente dice del tempo, del clima, e chi è un pochino più credente ce le procuriamo noi certi guai, ma poi è sempre successo, è sempre stato, il clima è quello che è, i venti sono quelli che sono. 23. È una frase bellissima. L'intimità della Chiesa con Gesù è una intimità itinerante, nessun possesso. Chi ha fatto un'esperienza bella la deve raccontare, se no non ha fatto un'esperienza bella, lo dico spesso. A me è successo 100 volte. Quando vedo qualcosa di bello, quando faccio un'esperienza bella, dico se ci fosse qui, non è così? Vorrei condividerla. E quando ritorniamo alle persone che abbiamo pensato, raccontiamo subito, anzi, sono loro che ci dicono com'è andata. Mi sbaglio? Perché la gioia ha bisogno di raccontarsi, ma perché è un bisogno comunitario, ce lo sta dicendo. Difatti, quando l'angelo, sempre nel 23, annuncia ai pastori la nascita del Salvatore, dice l'Evangelo di Luca, non temete, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. E quando arrivano da Maria, i pastori chiedono a Maria chi è suo figlio. Sono venuti a vedere il Salvatore, no? Maria è zitta. L'Evangelo di Luca ci dice che Maria ascolta i pastori. Che i pastori raccontano la loro gioia di aver visto l'angelo o gli angeli. È tristissimo per chi è stupido pensare che non parli Maria, che non parli Giuseppe. Parlano questi uomini entusiasti di essere venuti a vedere un segno, un bambino deposto sulla mancia. Ma sono così felici che parlano di questo. E il Vangelo di Luca ci dice: Maria ascolta e custodisce nel suo cuore. La gioia non ha proprietari, la gioia non ha padroni, la gioia non è di uno, è di tutti ed è più bella quando è di tutti ed è più profonda quando è di tutti. Ma accorgete che sono riflessioni vere, mi sbaglio? niente da dire. E poi nel 24 si lascia andare a fare l'argentino. In spagnolo, primereale, è un bel verbo. È un bel verbo, e vi dice fatelo dire. Primereale è prendere l'iniziativa. Chi è nella gioia ha voglia di dirla. Non aspetta che gli chiedano, deve dirlo subito. Quando i figli tornano a casa felici, non si interrogano. Quando arrivano con il muso, si interrogano. Non è vero? È così. Poi altre cose. Leggo sempre nel paragrafo 24. La gioia accompagna l'umanità dopo la metà, in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione apostolica. Questa è l'evangelizzazione, la felicità di aver incontrato Gesù. A me ha colpito tantissimo un libro scritto da un prete vietnamita, che poi vescovo, che Giovanni Paolo II ha fatto cardinale, forse ne avete sentito parlare, che il regime aveva imprigionato e aveva i primi tempi obbligato al carcere duro, solo per mesi, solo per anni, stato in carcere quasi 20 anni. Un pochino di più, e raccontando la sua storia, che papà l'ha fatto camminare, è uscito, vescovo, camminare. Raccontava che chiedeva, chi gli portava da mangiare, glielo gettava e se ne andava per punirlo. Non gli hanno fatto fare la fame, gli gettavano da mangiare. Poi non ha mai reagito. E quelli che glielo gettavano poco a poco si sono fermati a chiedergli come fare la serie. E lui ha detto che era lì per amore di Gesù Cristo. E quelli non capivano. E poi hanno cominciato a chiedergli cosa possiamo fare per te? Ma datemi un pezzetto di carta. Tutti i giorni mi portate un pezzetto di carta e una matita. Perché per restare vivo devo scrivere qualche cosa. Non parlo con nessuno, ma se scrivo mi aiuta lo scrivere. E si è fatto dare centinaia di pezzetti di carta. E ha scritto un sacco di cose, che poi in parte ha aperto perché 20 anni di carcere. Ma l'uomo, se vuole, rimane vivo sempre. E deve avere una gioia dentro. Se non ce l'ha, non vive. Pensate la bruttezza dell'eutanasia. Pensata come rimedio alla sofferenza. Io chiedo di morire, ma è una fuga. Io posso pensare il dolore, devo aiutare una persona ad affrontarlo, devo fare il possibile, ma devo stargli vicino, devo tenergli la mano. Un percorso difficile lo si affronta insieme, ma queste cose le chiavi non capirle più. Per cui il punto secondo è un punto che si riesce a comprendere facilmente. Pastorale in conversione. Ma allora le nostre parrocchie sono queste esperienze gioiose? Le nostre celebrazioni eucaristiche sono queste esperienze gioiose? Le nostre confessioni sono esperienze gioiose? Ho incontrato il Signore quando mi sono confessato. Mi sono unito al dono che Gesù ha fatto di sé al Padre. Padre, nelle tue mani mi affido, celebrando l'Eucaristia e facendo la Santa Comunione. Sono domande che devo porre. Pastorale in conversione. E scrive, qualche volta è patetico il Papa, ma anche birichino, perché te le striscia lì. L'inizio del 25. Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in altre epoche. Poi dice di sé: Volevo scrivere un documento corto, l'ho scritto lungo lungo, ma sono fatto così. Lo scrivo. Non è difficile a capirsi, non è difficile, ma è lungo. Avevo tante cose da dire. Che poi lo dice candidamente. Ho partecipato al sindaco, mi hanno dato 1.000 spunti, ma ce l'avevo dentro queste cose. È una vita che pensavo a queste cose. Mi hanno chiesto di fare il vescovo di tutti i vescovi dell'esercito e del servizio. Sono rapidamente dimenticati i documenti. Sa che li dimenticato, anzi, l'anno scorso con tristezza il Papa ha detto questo documento l'ha messo in porto. Ha detto il vescovo, mi ha preso. Ci si difende dalle cose che rimestano il cuore, lo spirito. Mi sbaglio? Le cose teoriche molto astratte, se uno è capace a pensare, le segue, le pensa e le accantona. Ma quello che ti interroga dentro, è più faticoso. Anche perché bisogna leggerlo e rileggerlo. Lo dice proprio nel 25, spero che tutte le comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale. Svegliamoci. Le nostre parrocchie non sono focolari di gioia, di comunione, di esperienza, di vicinanza. E poi cita Paolo VI, un grande documento, che è stato uno dei primi dopo il concilio. Cita anche nel 26, dopo la metà, il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l'apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Cristo Gesù. La domanda di fondo è: il Signore cosa vuole da me? Cosa mi chiede? No, scusate, un buon papà non si chiede se lo fa il papà o no. Una buona mamma non si chiede tutti i giorni se fa la buona mamma. Io penso di sì. E un prete, un minimo serio, si dice, ma che cosa ci sta a fare? Non si chiede che cosa la gente mi chiede, che cosa la gente mi aspetta, ma chi mi ha mandato e che cosa vuole da me. Un buon papà non dice cosa vuole mio figlio, che regalo gli devo comprare, ma qual è il bene vero di mio figlio? Se no, non è un buon papà. Qualsiasi servizio è una missione, qualsiasi servizio. E nel 27 si lascia andare. Sono una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa. Certo che. Se di domenica la gente senza fare canti straordinari, no? Tamburi, altre cose, che sono tante volte la copertura del vuoto, se non sono più che espressione di vita, coprono il vuoto. Una buona cantoria non è la risoluzione di una messa. Se non canta la gente in chiesa, una buona cantoria la servisce, può anche rendere dignitosa la celebrazione, può arricchire, ma non arricchisce la Santa Messa. La Santa Messa è esclusiva esperienza del prete ed è il prete che testimonia la presenza di Cristo in i chierichetti devono essere vestiti bene, devono comportarsi bene. Se le candele le portano, devono portarle a tempo, la devono tenere più o meno alla stessa altezza, va tutto bene. Ma se c'è il vuoto non comunica niente. E lo dice, sono una scelta missionaria capace di trasformare il vuoto. Perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventi un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale. Se diciamo la gente non viene più in chiesa di chi è la colpa, non cerchiamo colpevoli. Non viene più in chiesa. Quindi. Ma noi che ci veniamo, siamo felici di andarci? Se siamo veramente felici aumenta la gente felice. È la sfida del Papa alla Chiesa di oggi. Tu vacci, ascolta il Signore, lasciati riempire della sua parola, lasciati mandare alla fine della messa, a portare la gioia agli altri. Basta. È giusto fare anche statistiche, quanta gente va a messa di domenica a Genova? Siamo scesi sotto il 10%, eh? In tante parrocchie siamo scesi sotto il 5% dei battezzati. Ma queste statistiche sono il frutto di un contare, di un misurare, ma non dicono la fede. Quando la dici la fede? Ho sentito una testimonianza di un prete proprio in questi giorni. Non la preciso molto così, però vive nella parte nord della diocesi, quindi fuori, fuori, con 3-4 parrocchie che deve visitare, dare 10 persone di qua, 15 di qua. Ha detto proprio oggi. Nel consiglio dei delicati, mi spingo a dire qualcosa di più per farvi capire meglio. Adesso, io devo dire a tutti una cosa, che la novena dei morti quest'anno mi ha riempito di gioia. Perché la gente aspettava, la gente si è organizzata, le nostre chiesette si sono riempite, la gente pregava per i suoi morti. È vero? Ed erano felici. E lo dicevano, che bello. E lui era felice, perché andare in giro di domenica alle 8 da una parte, alle 10 dall'altra, alle 10 dall'altra, la seconda messa è ancora più grossa, e trovare 15 di qua, 10 di là, 17 di là, no? La candela che si bruciava da una parte, tutti i giorni dell'anno, no? Tutte le domeniche dell'anno, eppure. Eppure, ma se incontri delle comunità che sono felici di celebrare, basta, salti il pranzo dalla gioia. È vero. E lui dice, il Papa, sogno una chiesa così. E nel 28 dice che la parrocchia è il luogo più santo di questa esperienza. Parrocchia significa casa tra le case, no? Significa luogo di aggregazione di case differenti, cioè di famiglie differenti. Decima riga di questo 28, la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell'ascolto della parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell'annuncio, della carità generosa, dell'adorazione e della cena. Certo, la parrocchia è dentro una diocesi, che è il luogo preciso perché c'è un vescovo, la diocesi è veramente la presenza della Chiesa nel mondo. Infatti il vescovo è Papa nella sua diocesi e il Papa è il vescovo di tutti i vescovi. I preti invece sono l'esperienza del vescovo che si trasmette nel territorio. Pensate che qui da noi il nostro vescovo per un territorio come quello di Genova e della diocesi di Genova, che ha 800.000 fedeli circa, il nostro vescovo ha a disposizione circa 300 preti, 200 nostri e 100 di tutti i tipi, no? Religiosi, eccetera. Ci sono diocesi nel mondo con territori molto più vasti. Io stesso quando sono stato a Cuba, lo dico per dirvi, ero parroco, eravamo due, di due parrocchie, la cui estensione era uguale ma leggermente più grande dell'estensione della diocesi di Genova. Quindi eravamo in due, certo non 800.000 abitanti, ma circa 60.000, quindi molto meno. Il mondo è diverso. Pensate che spreco di energie da noi in confronto a queste esperienze. che là si poteva fare dipendeva in gran parte dall'entusiasmo della gente. Per cui se si andava in 15 giorni non c'era il problema, ho perso messa, non ho perso messa, ho fatto peccato, non ho fatto peccato. Ti aspettavano in quel modo, i bambini erano pronti per sentire la catechesi, per essere preparati. È un altro discorso. Perché se non ci fosse stata la fede di quella gente, non c'era nessuna trasmissione. Due, in un territorio grande come la diocesi, dicevano, cosa ci fa? Per me è stata un'esperienza importantissima. È chiaro che alla messa all'inizio nessuno, dopo un anno, due, tre, qualcuno di più, ma io sono rimasto veramente esterrefatto quando sono riusciti i vescovi a fare girare la Madonna del Congre, cosiddetta la loro icona, la madre di Cuba, no? Che loro conoscono come la Virgen del Congre. Ma quando sono riusciti a farla girare, perché erano 400 anni dal ritrovamento di questa statuetta in mare, no? Era caduta da qualche barca spagnola. Dove ero io? La cittadina era di 25.000 abitanti. Sì, io ho visto in chiesa al massimo 150 persone. È vero che non erano tutti da quell'età. Quando è venuta la Madonna in visita, io ho visto 5.000 persone. È entrata in chiesa, hanno fatto il turno per vederla fino alle 4 di notte. Con una cosa che usciva. Qualcuno c'era a chiamarmi. Il vescovo fu furbastro, eh? L'hanno chiamato a visitare il carcere per gentile concessione, per richiesta cosa di carcerati, 2.000 carcerati. E per beffa ci sono stato insieme, mi hanno presentato sei carcerati con quattro e la Madonna, e gli hanno detto: abbiamo presentato il picchetto di onore. Che falsità! Allora, in un altro posto dove c'era un carcere da meno custodito, è andato con il camion davanti alla porta, ha gridato: c'è la Virgen del Corpo in visita, no? Oh, sono usciti tutti i guardiani, no? I poliziotti, sono usciti insieme ai carcerati, sono usciti fuori 100, 200, 300 per andare a vedere la Bibbia. Qualcuno c'è. Qualcuno c'è. Per te, boh. Certo, l'uomo ha bisogno di gioia. E qui dice, e leggo il 31 e finisco. Il vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua chiesa diocesana, perseguendo l'ideale delle prime comunità cristiane. Ma sapete qual era l'ideale delle prime comunità? Per esempio ad Antiochia, che è diventata il primo centro missionario, prima di Roma, gli anni 40, 50, 60, tutta l'evangelizzazione è partita da Antiochia, di Siria. Che adesso è in Turchia, no? Con il confine di valori della prima guerra mondiale, però ad Antiochia non parlano turco, parlano arabo. Quindi già questo ti fa capire come il mondo è malato nella testa, il potere, tutte quelle cose. Così, ad Antiochia i primi battezzati sono stati battezzati dai commercianti, battezzati a loro volta, che hanno raccontato di aver incontrato il Signore Gesù. La chiesa di Gerusalemme è venuta attraverso Banda a fare una supervisione di questa chiesa nata così, centinaia di persone, non sappiamo il numero, ma mandando Banda, ma dopo anni non celebrava l'Eucaristia nessuno, ma credevano nel Signore Gesù. E questo ci fa dire, mamma mia, come siamo lontani, come siamo lontani. Bene, leggo il 33, finito. Un po' faticoso leggere così, ce la facciamo, perché così potete voi poi ritornare anche il 33. La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del si è fatto sempre così. È un set. lo diciamo qui. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile, i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Un'individuazione dei fini senza un'adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Per me questa è la parte più importante. Si può avere chiarezza delle cose da fare, ma se non si fanno insieme, non succede niente. È il popolo che convince, è la famiglia che convince, è la scuola come classe che sostiene i ragazzi, se no la classe è il contenitore, i più furbi e i più motivati o quelli che hanno retroterra corrono, gli altri zoppicano e qualcuno. Il primo vero educatore è il contenitore, no? È l'insieme delle persone che vivono. Non è neppure l'insegnante il primo importante. Va bene. La prossima volta facciamo il 3, 4 e 5. Okay? Addio piacendo. Fai imprecare.